Ciao a tutti, questo è Caldown, io sono Andrea Sesta di NosTV, insieme a me c'è Federica Pennelli di Radio Sherwood.
Ciao, buongiorno.
Ciao Federica. Caldown è nato da un nostro dialogo, ci siamo fatti delle domande proprio su quale fosse lo stato della cultura, lo stato dell'industria, dell'intrattenimento durante il lockdown ed è per questo che nasce Caldown, proprio sarà una serie di interviste, ma o meglio una serie di dialoghi con amici, conoscenti, professionisti del settore e a cui abbiamo chiesto cosa è successo. Federica, puoi introdurre il nostro primo ospite?
Certo, allora intanto ringraziamo Rolando Lutterotti delle Maestranze dello Spettacolo del Veneto, il nostro primo ospite. Ciao Rolando.
Buongiorno, buongiorno a
Ciao.
tutti e tutte.
Ascolta, Rolando, con te parliamo un po' di quello che sta succedendo alle Maestranze, al mondo delle Maestranze. La ripresa non sarà lo spettacolo, è stata la frase scelta per portare avanti quelle che sono le istanze dei lavoratrici, delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo che sono scesi nelle piazze italiane sabato 30 maggio. Il mondo della cultura e dello spettacolo questa volta ha chiesto in contemporanea in tutte le piazze d'Italia, lanciando uno stato di agitazione permanente, un cambiamento radicale dopo questo lockdown. Ti chiedo intanto cosa è accaduto al vostro lavoro, al lavoro delle maestranze, ai tecnici e in generale al mondo dello spettacolo e cosa si sta chiedendo?
Ok, cercherò di essere molto breve perché alcune cose penso che siano sotto gli occhi di qualunque persona che fruisce del nostro lavoro e non solo del nostro lavoro, penso anche al lavoro di tante attrici e musicisti. Penso che tutte le persone che sono in ascolto, anche voi stessi, non vediate un concerto dal vivo, uno spettacolo dal vivo di teatro da il 23 febbraio se risiedete in Veneto e da una settimana dopo, insomma, se risiedete quasi tutto il resto del mondo, ecco. Quindi cosa è successo? È successo che è stato dato uno stop causa crisi sanitaria al mondo intero. Il primo a fermarsi ovviamente è stato il mondo dello spettacolo dal vivo perché il problema dell'assembramento era il problema sanitario per eccellenza, quindi i concerti sono stati vietati fin dall'inizio e questa cosa qua rispetto ai concerti, spettacoli di teatro rispetto insomma al mondo dello spettacolo in generale che è fatto anche banalmente dal comparto fieristico molte volte anche se non lo si conta ma è un altro luogo nel quale ci sono tantissime persone che si muovono e lavorano nello stesso momento e si è fermato. Fermandosi ha messo in luce l'emergenza, nel senso ha messo in luce l'emergenza dell'emergenza di un settore, noi la chiamiamo così perché era un settore che ce lo diciamo tra tanti finché non c'è stato questo tipo di fermo, già aveva delle caratteristiche, delle contraddizioni insite al suo interno per quanto riguarda il sistema previdenziale, di tutele, di ammortizzatori sociali, e il sistema che lo regolamentava dal punto di vista contrattuale e contributivo. Insomma, in Italia l'1,2% del PIL viene utilizzato per il settore cultura, quando nel resto d'Europa viene usato il 550% di più. Insomma, quindi già un settore che era economicamente poco tutelato e poco incentivato nella nostra nazione, ha subito una accelerazione dal punto di vista dell'emergenza, quindi un'emergenza dell'emergenza che ha causato uno stop a questo settore che è anche l'ultimo a ripartire in questo ritorno alla cosiddetta normalità.
Sì, appunto intervengo su questo. Il lockdown appunto ha dimostrato che questo settore non è soltanto lo svago, o meglio, è lo svago dal punto di vista dello spettatore, ma è una parte importante socio-economica, no? Sociale, perché c'è la parte di divertimento, la parte appunto legata a questo settore, ma dopo c'è appunto una parte di lavoratori con delle necessità, necessità economiche, necessità previdenziali. E quindi quali sono, diciamo, le vostre richieste?
Ok, guarda, prima di risponderti ti do solo due dati economici che sono molto utili. Il settore del reparto cultura dello spettacolo risale circa al 17% del valore aggiunto di questo paese, comporta circa 255 miliardi di euro annui, ovviamente non mensili. Questa cosa qua occupa quasi il 6,1% delle persone di questo paese nella sua complessità, quindi è un settore che se deficita nella sua partenza, mette in crisi anche tutto il resto degli scomparti produttivi in Italia. Quindi non stiamo parlando di una cosa che, anche se sembra legata solamente alle persone che suonano la chitarra, come spesso le tante persone vedono, in realtà stiamo parlando di un problema economico gigante.
Assolutamente.
Il problema economico ovviamente è basato sul sistema di tutele e di lavoro, perché nonostante tutti pensano e riducano il settore della cultura a un lavoro fatto per passione, in realtà la passione è semplicemente un valore aggiunto di tante persone che lo fanno, e magari neanche tutte, ma il problema alla base è un problema economico, di tutele, di lavoro e di diritti. Il settore dello spettacolo, soprattutto, contiamo, anche questo è un dato importante, che è composto da quasi il 70% di lavoratori intermittenti, ovvero a chiamata, perché è un lavoro di fatto intermittente, fatto a prestazione occasionale, perché non può essere fatto col modello fordista delle fabbriche, 5 giorni di lavoro e 2 a casa, 4 giorni di lavoro e 3 a casa, su turni, è difficilissimo da questo punto di vista. E in Italia non esiste assolutamente nessun contratto nazionale, ce ne sono 7 e tutti inadatti, che a regolamentare un sistema di tutele. Ecco, quindi quando si è rimasti a casa senza un euro. E siamo ancora senza un euro, nel senso che gli ammortizzatori sociali previsti anche in forma emergenziale, come per tanti altri comparti produttivi, non sono riusciti comunque a tutelarci, nel senso che c'è stata addirittura dentro l'emergenza una contraddizione sull'ammortizzatore sociale al quale avevamo diritto. Quindi c'è questa cosa qua dei famosi 600 euro dell'INPS, che tutti ormai ci ridono sopra, anche se è una cosa assolutamente grave. Significa molto semplicemente che non c'è una regolamentazione in un comparto che già prima soffriva di scarse tutele. Per scarse tutele intendo che banalmente manca la malattia, manca la maternità, che è un altro fattore molto importante, manca la possibilità di sciopero, perché col tipologia di contratti che abbiamo noi siamo obbligati quasi sempre ad accettare la paga giornaliera che si abbassa, siamo sempre obbligati a lavorare più ore del dovuto, perché non abbiamo una possibilità di poterci contrapporre. Ecco, quindi dentro questa crisi nel quale si sta ripartendo anche con un abbassamento dei prezzi di mercato, perché questa cosa è già sotto gli occhi di tutti, anzi ci sono già delle prove evidenti, comporterà un'ennesima frammentazione del settore, se non un impoverimento totale delle persone che ci lavorano. Ecco.
E adesso ti faccio una domanda su questo, Nando, perché anche noi ci siamo interrogati molto su, preparando appunto questa trasmissione, su quello, non solo su quello che si sta chiedendo ora, ma anche su quello che era prima, cioè tutte queste istanze giustissime sono istanze che in realtà noi tutti come lavoratori dello spettacolo in modo differente abbiamo sempre chiesto. Molte persone stanno dicendo tutto deve cambiare dopo il lockdown, ma la domanda che io ti faccio è: non è che forse anche prima comunque c'erano molte cose che non funzionavano e che non andavano bene nel nostro settore?
Certo. Infatti nel movimento che si è messo in campo e ha preso forma nazionale aveva anche dei suoi pregressi, non è che non esistesse da prima, semplicemente è brutto tagliarla con l'accetta, ma rende molto l'idea. Finché ci sono le vacche grasse, come direbbero in Veneto, visto che siamo delle maestranze dello spettacolo in Veneto, finché non esiste un problema che lo mette in luce, tante persone anche all'interno del settore, con una grande autocritica anche da parte di chi oggi si sta mobilitando e riguarda anche noi stessi, e aveva messo da parte quello in funzione del comunque la possibilità di continuare in qualche maniera a vivere e dignitosamente. Oggi non c'è questa possibilità di ritorno alla normalità, è molto semplice, quindi o ci si unisce e si mettono in luce anche le contraddizioni che noi stessi come lavoratori e lavoratrici abbiamo probabilmente prodotto, e si tenta un cambiamento collettivo in questa direzione, o probabilmente ci sarà un'ennesima divisione e frammentazione di un settore che spesso è individualista e individualizzante. Pensiamo semplicemente agli attori e alle attrici che si devono fare per forza le gare a ribasso per avere un posto in una pubblicità, in uno spettacolo di teatro, ma pensiamo anche ai tecnici dello spettacolo che per avere una tournée magari abbassano il proprio cachet giornaliero. Ecco, questa battaglia tra poveri, perché la chiamo battaglia tra poveri, perché non stiamo parlando né di grandi artisti che si abbassano il cachet e né di grandi elite di tecnici e tecniche dello spettacolo che si abbassano il cachet, e nessuno di questi ha un contratto a tempo indeterminato, ecco, per essere molto schietti, solo il 4% è nel nostro settore, deve vederci tutti uniti a ricostruire il nostro settore da zero, ecco. E noi abbiamo delle proposte ovviamente rivendicative su questo e che potrebbero anche essere, come dire, avanzate, e stiamo provando ovviamente ad avanzarle dove in regione, dove ovviamente al Ministero del Lavoro, perché quello è quello il luogo che vogliamo andare anche a colpire, tra virgolette, sul quale fare un'interazione anche con una manifestazione nazionale che faremo il 27 giugno a Roma, perché delle proposte rivendicative sul piano dei diritti ci sono, le stiamo scrivendo, le stiamo producendo, quindi insomma ci sono tutte le possibilità anche tecniche per metterla a disposizione. L'importante è volerla, fare una battaglia in questo paese perché la cultura non sia l'ennesima volta, non sia l'ennesimo esempio di taglio come è stato negli ultimi 20 anni in questo paese.
Sì, e a proposito di proposte, un esempio, cioè da dove ripartire?
Allora, a nostro avviso, ovviamente si potrebbero dire migliaia di cose, ce ne sono, cioè, abbiamo passato assemblee nelle quali anche l'incasinamento delle contraddizioni del nostro settore, cioè, quasi incasinava la discussione, la rendeva confusa. Per noi la cosa centrale è parlare di lavoro in questo momento, perché il settore esiste se ci sono i lavoratori e le lavoratrici che hanno la possibilità di farlo. E per lavoratori e lavoratrici intendo gli artisti, i musicisti, i tecnici dello spettacolo, tutte le maestranze dello spettacolo, non a caso ci chiamiamo maestranze, per quanto concerne ovviamente il lavoro che sto facendo io, ma potremmo citarne decine di altri. La cosa fondamentale per noi è il reddito di base. Ci sono poche cose su questa cosa sulla quale scampare. Oggi pensare a un ammortizzatore sociale di categoria che non esiste è una forma utile ma miope, perché non mette in conto tutte le diversità del nostro settore. Oggi revisionare il reddito di cittadinanza, tarandolo anche su un settore come il nostro, che è un settore atipico, fatto di tantissimi lavoratori e lavoratrici atipiche, è un modo per dar luce, per dare diritti, per dare la possibilità di sciopero e soprattutto per dare un reddito, un salario minimo mensile alle persone che oggi con il lockdown è un esempio. Potrebbero non essercene tantissimi altri, banalmente un'estate di pioggia annulla tutti i festival, banalmente una crisi strutturale del sistema annulla le tournée invernali, il lockdown ha annullato le tournée non solo di quest'estate ma anche di quest'autunno. Noi stiamo parlando di riniziare a fare i tour teatrali, ad esempio della danza, probabilmente ripartiranno a marzo 2021, non ripartono a settembre 2021, per fare un esempio. E quindi cosa possono fare le persone in questo momento? Noi crediamo che uno stato di diritto sia uno stato nel quale un reddito minimo deve essere garantito a tutte le persone, non solo ai lavoratori dello spettacolo, ma in questo caso stiamo parlando dello spettacolo, ma il mondo dello spettacolo è un esempio di come dovrebbe funzionare questo paese. Un esempio nel quale ricostruire una legge che già esiste, che è quella del reddito di cittadinanza, modificare i parametri d'accesso, investire dei fondi statali su questo ammortizzatore sociale, anche se tecnicamente non è un ammortizzatore sociale, ma su questo sistema di tutela delle persone, in modo che è molto semplice il meccanismo. Esiste un reddito minimo. Se una persona a fine del mese fattura più del dovuto, non ha accesso a quel diritto. Se per sbaglio, come è successo il caso del lockdown, perché non è che noi non vogliamo lavorare, non possiamo lavorare, è una cosa molto diversa. Nel caso non si possa lavorare o non si abbia del lavoro per un mese, è giusto che un lavoro intermittente sia tutelato dallo Stato. Questo funziona nel resto d'Europa e questo dovrebbe funzionare in Italia. In Italia esiste però una politica lavorista, produttivista, liberista, anche con chi millanta di difendere i lavoratori della cultura, e mi rivolgo anche banalmente ai sindacati confederali, che non hanno mai avuto intenzione di applicare questa norma all'interno di un settore, perché sarebbe un esempio che la potrebbe rendere universale. Ma per noi questa è una battaglia centrale, è una battaglia che guarda ai diritti e alle tutele dei lavoratori. Se io ho un reddito minimo mensile, posso rifiutarmi di fare un lavoro sottopagato, fatto di 16 ore in una giornata? Posso rifiutarmi di andare a lavorare?
Certo.
Posso decidere di fare figli se sono donna o uomo, che esso sia? Perché in questo momento tante persone rinunciano ad avere bambini, magari. Perché se dopo significa per un'attrice, ad esempio, che non può fare tournée per 3 anni perché gli si ingrossa la pancia e non può lavorare, deve giustamente accudire il proprio bambino, deve fare 9 mesi nei quali il proprio corpo si modifica. Non è un diritto, un ammortizzatore sociale, mentre un reddito minimo sì, lo è, perché garantisce a una persona la possibilità di poter far figli, di poter vivere e di poter vivere come essa vuole. Ecco, è una richiesta semplice, tecnicamente da applicare, basterebbe volerlo, ecco. Con questa cosa qua dopo si può partire a riformare tutte le contraddizioni di un settore che non funziona, ma questo è il minimo comune denominatore che tiene insieme tutti, ecco.
Esatto, proprio questo è il punto, cioè partire da delle cose comuni che sono necessarie, cioè non sono orpelli, ma sono necessità, e da lì poi ovviamente ricominciare in Italia a parlare forse meglio di come si è fatto in questi anni di questo settore e anche di come si riesce a ripartire anche in un modo differente, però senza tutele non si può ripartire. Assolutamente,
Certo.
Nando, noi ti ringrazio intanto perché insomma abbiamo deciso io e Andrea di aprire la nostra prima puntata proprio con la tua voce, che è però la voce di noi tutti che lavoriamo in questo settore e quindi ci abbiamo creduto e ci crediamo ancora e ci tenevamo proprio che fossi tu e la voce dei lavoratori, delle maestranze ad aprire appunto questo tipo di discussione e di dibattito. Quindi intanto ti ringraziamo, grazie.
Grazie mille,
Grazie a
Roland.
voi, grazie mille a voi.
Questa è stata la prima intervista di Caldown, ne seguiranno tante altre ogni settimana, le troverete sui canali social di Radio Sherwood, sui canali social di Nos TV e se vi è piaciuto ci vediamo la prossima settimana. Ciao da Andrea.
E da Federica, ciao a tutti.
Ciao.